Bene, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Siamo appunto al secondo incontro della rassegna. Prima di presentare gli ospiti, i relatori di questa sera, vi volevamo inquadrare un po' il senso della rassegna e alcune informazioni necessarie per comunque arricchire il senso delle serate che appunto realizziamo in collaborazione con i 5 comuni che sono appunto stati citati, la nostra associazione Circo Ambiente Lagrappi, ACI Xanadu e sotto il cappello del comune di Como, che è capofila di un progetto più articolato, all'interno del quale ci stanno più iniziative. Tra l'altro poi ne vedremo alcune che stanno partendo nelle prossime settimane, dedicate magari più agli addetti lavori funzionali delle amministrazioni pubbliche e non solo, sempre sotto il tema della lotta alle mafie, del creare una cultura della legalità. E l'altro tema abbastanza centrale, quello delle vittime di mafia. Partendo da quella mostra, non so se tutti l'hanno vista entrando, è una mostra che è itinerante, nel senso che ci segue durante i 5 incontri, ma non solo, durante le serate, anche nelle settimane stesse in cui si tiene l'incontro, nei rispettivi comuni o nelle sale biblioteche o nei palazzi municipali è possibile visitare la scuola. Tanto in questi giorni abbiamo ricevuto parecchie richieste da parte di scolaresche, anche di un comune della provincia di Avellino, devo dire la verità, che voleva la mostra, che è inaugurata praticamente la scorsa settimana, quindi è fresca di stampa. Per noi ha un significato doppio, perché oltre che ricordare le vittime di mafia, le 5 vittime di mafia di cui viene raccontata la storia attraverso questi libri a fumetti dell'editore Becco Giallo, serve in maniera più estesa al tema delle vittime di mafia anche meno conosciute, che non sono passate sulla cronaca dei media, dei giornali, della stampa, nella memoria collettiva, ma che sono nascoste comunque negli episodi di usura, estorsione, intimidazione. E è anche questo il senso delle serate che stiamo realizzando, perché si vuole portare a conoscenza della popolazione che esistono comunque degli strumenti a tutela delle vittime di mafia, ripeto, non fino ad arrivare all'omicidio o all'attentato a Falcone o Borsellino, che sono le storie che appunto vedete nella mostra, ma sono magari episodi più subdoli legati alla usura, all'estorsione, all'intimidazione, che dicevo, e spesso il cittadino, quello più diciamo sfortunato, che si trova invischiato in questo tipo di situazioni, non sa a chi rivolgersi. Certo, ci sono le forze dell'ordine, è vero, le caserme sono sempre a disposizione per ricevere denunce di questo tipo, ma a volte non si vuole fare quel passo perché si ha paura di un'ulteriore intimidazione o comunque di situazioni spiacevoli che possono coinvolgere la persona o i familiari. Esistono invece, anche se ai più non sono conosciuti, degli sportelli istituiti, in questo caso presso le camere di commercio di tutta la Lombardia, si chiamano sportello di Energo, che anche garantendo l'anonimato sono in grado di ricevere questo tipo di denuncia o segnalazione da parte di chi è stato vittima appunto di questi episodi di usura, estorsione, vittime di corruzione o testimoni di giustizia. Esistono due tipi di sportelli, appunto, uno presso le camere di commercio e uno che è questo sportello, tramite un'email e un numero di telefono gestito da Libera, che si chiama SOS Giustizia. Entrambi, poi nelle prossime settimane dovremo riuscire a distribuire anche dei pieghevoli, magari non è dedicato alle persone che vengono a questi incontri, ma può essere che sia necessario diffondere il più possibile che esistono questi strumenti, quindi conoscenti o, ripeto, anche tramite la stampa che ci sta seguendo parecchio rispetto alle iniziative che stiamo realizzando, ecco, è importante fare cassa di risonanza rispetto all'esistenza di questi sportelli. Mentre parlavo, avrete letto questo che è tratto dal sito di Libera, o questa che è la brochure che appunto descrive il tipo di aiuto, assistenza che viene dato alle vittime con i relativi indirizzi, il telefono sempre disponibile e i recapiti, in questo caso presso la Camera di Commercio di Como, con altrettanto un telefono, uno sportello e un'email di riferimento. Quindi questo è un momento importante che deve essere veicolato attraverso queste iniziative che stiamo appunto portando avanti. Invece nel merito delle 5 serate rientrano sotto un cappello che è quello del impegno di ogni singola persona per sconfiggere le mafie purtroppo presenti anche nel nostro territorio. Non vi stiamo a raccontare di nuovo, lo abbiamo fatto nelle scorse rassegne, che anche in questo territorio comunque sono presenti, radicate ormai da decenni, 30-40 anni, delle locali importanti, locali nel senso delle sedi dell'Andrangheta soprattutto, che è la mafia più presente in Lombardia, e che non sempre si rendono visibili, a volte anche il loro muoversi, l'abbiamo raccontato magari anche la scorsa settimana, non vuole essere così evidente. Certo, ci sono anche sparatorie, situazioni spiacevoli che passano sulle cronache dei giornali, qui vicino a Cantù sapete benissimo che cosa è successo, una piazza praticamente sotto il controllo notturno da parte dell'Andrangheta, qualche episodio, qualche sparatoria comunque c'è stata, ripeto, Cantù a pochissimi chilometri da qui, ma la mafia non vuole essa stessa rendersi così visibile, preferisce magari insediarsi attraverso il fenomeno della corruzione o del collegamento tra l'economia e la politica, comunque lavorare sul riciclaggio del denaro attraverso gli appalti, subappalti o con altri tipi di attività, negozi, ristoranti, videolotteri, gioco d'azzardo, legale o illegale. Ne abbiamo parlato un po' più nel dettaglio la scorsa settimana, per non parlare del traffico di droga e quant'altro. Quindi c'è comunque un filone legale, un filone illegale che viene perseguito nell'interesse del riciclaggio di denaro da parte delle cosche trafficanti presenti appunto in questo territorio. Mariano Comense ospita purtroppo una locale di Andrangheta. Il tema di questa sera è un po' più di dettaglio rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa settimana, che era la lotta alla corruzione, l'impegno, diciamo, del singolo cittadino nella lotta alla corruzione comunque legata alla presenza mafiosa. Qui si vuole fare un passaggio sulla attraverso delle esperienze che appunto vedremo questa sera, dei canali magari nuovi, i social, la rete web. È possibile tramite questi strumenti, tra virgolette giovani, ma che sono sicuramente alla portata di tutti, fare lotta antimafia? Ci siamo chiesti questa cosa e abbiamo voluto sondarlo attraverso delle esperienze. Lo faccio e vado a concludere presentando velocemente i nostri ospiti, che sono Martina Mazzeo, che se ti vuoi presentare ulteriormente, redattrice di stampo antimafioso, abbiamo conosciuto la scorsa settimana Esther Castano, altrettanto cofondatrice di stampo antimafioso e membro dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, CROSS, non ricordo se è questo l'acronimo, magari ci spieghi meglio che cos'è, così come Francesco Terragno, che segue due siti che sono Wikimedia Mafia, non lo so, e Mafia Maps, che altrettanto magari ci spieghi questa sera. Ma io chiudo qua, passo la parola a Lucio Facchini, che oltre che essere giornalista di Altra Economia, oltre che averci accompagnato in molti incontri delle precedenti rassegne, sia in questa zona tiene la zona dell'Erbese, quindi ringrazio doppiamente Tuccio perché è un amico e ci dà una mano importante rispetto a questo tipo di attività che portiamo avanti sul territorio. Dicevo, oltre che giornalista di altre economie, ha anche un'esperienza diretta da portarci, magari durante la serata ce la puoi portare, che all'interno di quella Ecolibera dove si è fatto questo tipo di attività che andiamo a raccontare stasera. Quindi do subito la parola a Lucio per introdurre e poi presentarci ulteriormente gli ospiti di questa sera. Grazie a tutti.
Buonasera, io ringrazio Roberto e voi per l'invito e per questo anche, come dire, questa attività culturale di sensibilizzazione in un territorio non semplice come quello di questa parte di Regione Lombardia. Come ha detto Roberto, io arrivo da qua vicino, poi da un'altra provincia, dalla provincia di Lecco, che come la provincia di Como storicamente ha conosciuto una presenza draghetista ormai come dire, che affonda le sue radici in anni lontanissimi. La nostra, diciamo così, il nostro clan di riferimento come lecchesi era ed è quello dei Trovato, del gruppo Trovato. Franco Trovato, che è stato un po' il vertice, il capo, l'organizzatore dell'associazione criminale, è stato arrestato nel 92, quindi stiamo parlando ormai di 25 anni fa. Si era trasferito dalle nostre parti alla fine degli anni 60, ecco, ebbe modo di partecipare a Caponago, quindi in un altro pezzo di Lombardia, a una riunione, a un'assemblea fondativa dell'associazione criminale Flacco Trovato Stigma. Questo per dire come la Lombardia può organizzare iniziative come queste non è per denunciare un fantasma o gridare a delle presenze non radicate, quanto ormai prendere atto. Non si sentiva quanto prendere atto di un fenomeno che è assai radicato. Fatemi degli anticenni se non sentite. Prima di iniziare la serata ho rapidamente guardato un po' all'archivio cercando per parola chiave Caruso. Caruso e lui dice parliamo anche di Caruso, ma non è questa la serata, però mi colpiva. A proposito di quel che diceva Roberto, di una presenza andranghettista che si manifesta anche attraverso dei gesti eclatanti e visibili, leggevo nella sentenza del processo infinito, e se avete partecipato alla serata con il magistrato Alessandra Dolci, ricorderete, è stata l'inchiesta che ha portato in carcere anche il costruttore di Rianzolo, il di Perego, arresti del 2010, stiamo parlando di 7 anni fa, nella sentenza infinito si cita il comune di Caruso perché presso il comune di Caruso ci fu un atto intimidatorio a danno di una copisteria. Io non sono di Caruso, non conosco Caruso, non so quante copisterie ci siano a Caruso, forse qualcuno di voi ricorderà il fatto. Lo cito perché fu scritto in sentenza elencandolo quale atto di a dimostrazione della presenza di organizzazioni malavitose anche da queste parti, che ce l'avevano con il titolare di quella copisteria, e in quel caso gli Stagno portarono a compimento un atto intimidatorio. Questo per dire come è vicino a noi il fenomeno, nel caso di Caruso anche come è vicino proprio da un punto di vista ambientale. Detto qui, chiusa questa parentesi, l'iniziativa di questa sera è diciamo così, concentrata oltre che sul merito, anche sul metodo, e quindi anche sui mezzi che si possono utilizzare per creare una sensibilità sociale antimafia, per raccontare fatti legati alla presenza mafiosa, non solo di natura giudiziaria, attraverso degli strumenti che rendano il più semplice possibile l'interazione tra la cosiddetta società civile e persone che abbiano approfondito, studiato e recuperato gli atti. Ho fatto percorsi anche di tipo universitario, come è il caso dei nostri relatori di questa sera. Questi strumenti sono la rete, sono i social, ma non solo. Lo dico perché, come dire, anche i social talvolta hanno anche un utilizzo perverso. Noi questa sera parleremo di un utilizzo virtuoso dei social e della rete, ma se guardate il caso siciliano proprio di questi giorni, quel neoeletto deputato siciliano che durante la misura restrittiva utilizzava i social network per parlare con il proprio elettorato, per parlare con i propri, diciamo così, sodali. Ecco, in questo panorama ci sono anche delle realtà che hanno portato avanti un utilizzo virtuoso della rete. Tra queste ci sono stampoantimafioso.it, di cui abbiamo presente la redattrice e cofondatrice Martina Mazzeo, che come ha detto Roberto è membro anche dell'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università Statale, e Francesco Terragno, che è un blog, che oltre ad essere un blogger, diciamo, si occupa anche di contramanti delle piattaforme di Wikimafia, enciclopediche e Mafia Maps. Partirei per cavalleria, per ordine di scaletta, da Martina Mazzeo. A entrambi faccio la stessa domanda, perché giustamente non tutti magari hanno presente chiaramente di che cosa si tratta di stampo antimafioso e delle altre realtà. Se avete voglia, in primo giro rapido, di raccontarci un po' la vostra esperienza, il vostro percorso e le piattaforme in cui operate.
Grazie dell'invito. Mi sentite anche da me in fondo? Sì? Poco? Alzo la voce. Grazie di questo invito. Sì, certo, molto volentieri. Presento le realtà che questa sera mi trovo a rappresentare, che sono già state ampiamente nominate. Andrei in ordine cronologico per appartenenza personale. E quindi innanzitutto stampo antimafioso.
È abbassato.
Proviamo lo stesso a dirci. Stampo antimafioso è un sito internet che è stato fondato nel 2011, e quindi insomma ha 6 anni di storia. Nasce come associazione universitaria e nasce in ambiente universitario, quindi, perché a Milano ormai da 10 anni, manca un po' il tempo di dirlo, però ormai da quasi 10 anni a Scienze Politiche c'è il corso di sociologia della criminalità organizzata che è tenuto dal professor Nando Dalla Chiesa, e dalla seconda edizione di questo corso nacque l'idea di costruire un sito internet che parlasse di Mafia Nord. Eravamo nel periodo diciamo di poco precedente agli arresti di Infinito, un periodo quindi non facile, perché Infinito ha come aperto un pentolone che poi andando a vedere ci diceva cose sicuramente nuove, ma ci costringeva anche a tornare al passato, ad arresti anche molto più numerosi dei primi anni 90 in Lombardia, che erano, come dire, un po' passati sotto traccia, cioè non avevano avuto la stessa risonanza di Infinito. E quindi un periodo in cui c'era un particolare bisogno di parlare di mafia, ma anche di antimafia, perché poi sono due facce della stessa medaglia. Quindi da questa idea nasce questo sito internet, che quindi si configura per noi ancora oggi come un luogo di partecipazione. Ed è un modello semplice, è un modello replicabile, perché basta avere un po' di buona volontà, un po' di passione per questi temi, smanettare anche per imparare a fare il sito internet, perché quando abbiamo iniziato in realtà nessuno sapeva fare, quindi siamo andati su WordPress, abbiamo capito che cosa scaricarci, e secondo me, lo dico con affetto per il mio gruppo di appartenenza, ci siamo anche evoluti, perché abbiamo imparato a maneggiare meglio gli strumenti negli anni. Se io vado a rivedere le immagini, perché mi ero fatta delle schermate, delle foto del vecchio blog rispetto al sito di oggi, insomma è una cosa molto rudimentale. Però questo ci dà la misura del fatto che ognuno di noi, questo mi piacerebbe dirlo anche ai ragazzi che oggi sono molto più socializzati all'uso delle tecnologie, è un modello semplice da replicare. Certo richiede molta formazione, quindi Stampa nasce in questo modo. ha cercato di servire i principali parti cittadini con l'obiettivo di guardare alla Lombardia, alla Montana, di costruire ponti anche con altre realtà, però osservando soprattutto il contesto cittadino, sia dalla parte, sia sul livello dei fatti criminali che avvenivano e sia sul versante dell'azione antimafia, perché era un momento in cui anche sull'antimafia c'era un po' di buio. Che insomma arrivavamo al tema da studenti, ma tutti un po' nuovi rispetto alla partecipazione ai movimenti, non sapevamo bene che cosa avessimo intorno, quindi Stampo ci ha permesso anche di conoscere il nostro contesto sociale, associativo di riferimento, e infatti la conoscenza con cui Letto Libera risale a quel periodo. Con l'ultima cosa condividiamo anche diciamo, l'ambiente e i luoghi, fisicamente, non i luoghi. Cross invece è un'esperienza successiva, sarà breve così riusciamo magari a interloquire successivamente. Cross è un'esperienza che sorge nel 2013, si tratta di un centro di ricerca interdipartimentale, cioè sorge tra due dipartimenti dell'Università Statale di Milano, in particolare la Scienze Politiche. Il direttore è nato dalla Chiesa. In questi 4 anni, se voi andate sul sito di Cross, che è www.cross.uni.it, potete vedere tutta una serie di lavori che stiamo anche svolgendo attualmente di vario genere. Abbiamo fatto come primo lavoro, abbiamo fatto una serie di rapporti per la presidenza della Commissione parlamentare antimafia sullo stato della presenza delle organizzazioni mafiose al nord, ma abbiamo lavorato anche sul versante internazionale, abbiamo lavorato su beni confiscati in Lombardia, stiamo lavorando sulle scuole, sui progetti di educazione alla legalità, anche questa è una storia molto lunga, quindi salto velocemente. E naturalmente in entrambi i casi i social network sono uno strumento di fondamentale importanza. Passerei la parola a Francesco per una sua conclusione.
Buonasera a tutti, anch'io vi ringrazio molto, volentieri vi spiego brevemente che cosa sono le mafie, che cosa Mafnox e dove gettano le radici. Dunque, il percorso di riferimento è quello che vi ha illustrato Martina, nel senso che anche il gruppo che segue Wikimafia, spero che spiego subito che cos'è, proviene dall'esperienza del corso di sociologia della criminalità organizzata di Nando alla Chiesa all'Università Statale di Milano. Da quel corso poi sono nate tante cose, magari dopo ne parliamo. Una delle realtà associative nate da questo corso è Wikimafia.
Mi sentite? Meglio?
Molto
meglio. Una delle realtà associative nate da questo corso è Wikimafia. E cos'è Wikimafia? Dunque, la missione è quella di raccogliere una serie di voci che abbiano un carattere enciclopedico, quindi che abbiano un lavoro di ricerca robusto dietro, e per questo scegliamo di farle scrivere a degli studenti o a dei ricercatori che abbiano fatto tutto o una buona parte di quel percorso che c'è oggi in scienze politiche su vari argomenti legati al fenomeno mafioso, del movimento antimafia. Vari argomenti, cosa intendo? Intendo sia una descrizione dei protagonisti e delle persone del movimento antimafia e delle organizzazioni mafiose, dei contesti di riferimento di quelle organizzazioni e degli eventi più significativi. La vocazione di Wikimafia ovviamente è quella di avere un numero di voci quanto più ampio possibile, dal momento che vengono poi messe a disposizione di tutti, cioè hanno un accesso gratuito ovviamente e libero in rete. Le voci vengono, dopo sono state scritte, vengono validate da un comitato scientifico che è presieduto dalla nostra Chiesa e poi va via a rete. Quindi quello che ovviamente il modello diciamo al quale ci sono ispirati è quello di Wikipedia, che penso più o meno tutti conosciamo, cioè un'enciclopedia libera e accessibile sul web, con una differenza sostanziale però, che in buona sostanza vi ho già detto, cioè su Wikipedia chi scrive le voci lo fa in virtù di sostanzialmente di un account e di una esperienza anche molto poco consolidata, mentre su Wikimafia il tentativo è quello di far scrivere le voci a persone che abbiano un percorso di formazione robusto su questi temi alle spalle, in modo che possano avere un livello qualitativo molto alto e possano raccontare a chi le va a consultare davvero le realtà che descrivono. Ma Wikimafia è nel suo sesto anno di attività, e quindi anche noi abbiamo una genesi vicino al 2010, questo è un po' l'anno che fa un po' da spartiacque, 2009-2010, siamo nati al 2011, e poi qualche anno dopo, cioè nel 2014, abbiamo pensato un passo successivo che si ispirasse molto al livello di Wikimafia, ma che avesse una caratteristica peculiare in più, cioè quella della mappatura. E da qui l'idea di Mafia Maps. Mafia Maps è un progetto che attualmente è ancora a livello embrionale, benché quello che già siamo riusciti a fare ha un lavoro, diciamo, teorico alle spalle piuttosto robusto, nel senso che noi abbiamo deciso di partire per un problema di risorse umane, nel senso che siamo in 7 nel gruppo di ricerca che ha mappato il primo pezzo di territorio che si è scelto fosse la Lombardia. Quindi abbiamo iniziato con una prima mappatura della Lombardia, intendo quello che mappavamo per categorie. Abbiamo mappato le località di 'Ndrangheta, le famiglie di Cosa Nostra e Clan di Camorra, e in queste categorie abbiamo deciso di individuare delle particolari sottocategorie che sono stati atti intimidatori, in particolare vincenti, perché hanno una, diciamo, una valenza indicativa molto alta rispetto alla presenza mafiosa, e i luoghi di incontro, gli arresti, gli omicidi, le stragi. E quindi abbiamo deciso di dividere in queste sottocategorie ciascuna organizzazione mafiosa. Naturalmente quello che è emerso con maggiore prepotenza è stata la presenza della 'Ndrangheta in Lombardia, perché ci è venuta questa idea. Volevamo che lo scopo era duplice. Da un lato volevamo che lo strumento fosse quanto più possibile nelle mani di ragazzi molto molto giovani. Per molto molto giovani intendo dall'inizio del liceo in avanti, perché Mafia Maps è pensata come map, è un'app, non è un sito internet. E quindi volevamo che chi possedesse uno smartphone e desiderasse scaricare quest'app avesse uno strumento di alta qualità con il quale potesse vedere, e qua arriviamo al secondo obiettivo, un impatto visivo. Volevamo che dare un'attenzione plastica al problema, volevamo che emergesse con chiarezza, volevamo che quando si sarebbe aperta la mappa, non so, di Como, del Comasco, e si fossero visti vari marker che indicassero le categorie che vi ho detto prima, e per vari intendo molti. Noi abbiamo processato per la Lombardia circa 50.000 pagine di atti giudiziari, che sono state la fonte privilegiata, ovviamente, perché poi diventa difficile mappare soprattutto dei luoghi di incontro quando non sono citati degli atti giudiziari, questo viene giudicato per ragioni nuove. E quindi, come vi dicevo, ha ancora un carattere embrionale dal momento che abbiamo mappato per adesso solo la Lombardia, e anche sulla Lombardia vorremmo fare un lavoro ulteriore, vorremmo fare un approfondimento ulteriore, perché certo non siamo riusciti, perché la mole di lavoro, sempre quello che vi ho detto, comunque non siamo riusciti a soddisfare appieno le aspettative iniziali, e poi soprattutto vorremmo andare avanti anche nella mappatura del territorio uscendo dalla Lombardia. Ci sono dei casi che meritano tutta la nostra, ti ringrazio ti ringrazio molto, ero accecato davvero. E ci sono dei casi che meritano tutta la nostra attenzione e che sono anche molto vicini a noi, a Reggio Emilia, a Brescello, eccetera, e quindi noi desideriamo andare avanti, ovviamente. E anche io mi fermerei già qui, in modo che possiamo andare avanti con le domande in luce, anche con le vostre.
abbiamo parlato, ci avete raccontato un po' degli inizi
e del merito dell'attività. Vi chiederei, anche qui sempre a modo di botta e risposta, uno sguardo rispetto al presente, cioè questi soggetti, chi più a livello regionale, chi più di maturato nel corso del tempo, quante persone impiegano, in che ambiti, in parte Martina ce lo diceva, cioè con, a proposito di cross, con la redazione di rapporti, però ecco, in che rete poi a loro volta si inseriscono soggetti di questa natura e che tipo di rapporto hanno magari con, appunto nel caso di Wikimafia, con il target che vi eravate posti, quindi con i più giovani, e invece nel caso di stampo antimafioso, che tipo di interlocutori ha una piattaforma come la vostra. E poi curiosità personale, se nel corso del tempo vi è stata anche una sorta di gemmazione, cioè se poi alcuni hanno preso altre strade, hanno fondato altre realtà da qualche altra parte, cioè che tipo di ragnatela si è costruita anche al di là del contesto milanese.
Ma io direi che Stampo, come ogni organizzazione, è proprio un campo aperto. Noi siamo sempre stati e siamo ancora un luogo di passaggio. Io in questi anni ho visto molte persone andare e venire, molte fermarsi per periodi più o meno lunghi, sempre portando una specificità, un'esperienza che poi portavano anche altrove. Parlando di cifre, siamo nati in 20, siamo stati anche per molto tempo in 6 o 7, siamo tornati ad essere 10, poi 15, poi ancora 20, cioè è una dirigente che per ora ed è sempre stato, e chissà il futuro cosa ci riserverà, è una forma di volontariato, un volontariato però impegnativo, perché richiede un certo spirito di sacrificio. Noi non pubblichiamo cose scopiazzate, ci richiamo fisicamente nei luoghi, perché per noi vale il principio di Erodoto, cioè che l'occhio vale più dell'orecchio, non ci basta che ci vengano riferite delle cose, cerchiamo di andare nei posti per vedere quello che veramente succede. Il primato dell'esistente, no? Diceva Rostagna, che peraltro credo sia una delle storie raccontate alla mostra, cioè bisogna vedere, bisogna parlare con le persone. Quindi la qualità richiede fatica, che è un valore, però è anche una fatica. E quindi dividendosi tra l'università e poi il lavoro può diventare complicato. Quindi numeri variabili. In una rete comunque ampia, perché noi sin dalla prima ora abbiamo cercato di lavorare con Libera, siamo nel coordinamento di Libera Milano, abbiamo un coordinamento con cui riusciamo a interagire, a costruire molto bene, e quindi la rete non è soltanto lo strumento su cui lavorare, ma la rete è anche il modo in cui intendere i rapporti, cioè fare rete, no, che non sia retorico. E fare rete diventa veramente uno strumento di lavoro, perché fare rete è contaminarsi, fare rete è scambiarsi suggerimenti, è essere l'occhio di qualcun altro in un certo territorio, quindi questo è un approccio che cerchiamo di rispettare e di fare nostro. Dal secondo anno, diciamo che noi siamo nati all'interno di un laboratorio di giornalismo, perché prima di costituirci come associazione, come sito internet, abbiamo partecipato a delle lezioni di giornalismo che all'epoca teneva il professor Della Chiesa. A partire dal 2012 questo laboratorio di giornalismo è diventato parte dell'offerta formativa di scienze politiche. Quindi ogni due anni noi facciamo un laboratorio di giornalismo che dà i crediti universitari agli studenti, che ha un tetto massimo, perché l'unità didattica poi diventa più vivace, se hai netti persone con cui lavorare anziché un numero indefinito e imprevedibile. E da questo laboratorio sì che Gemma entusiasmi. Io ricordo come una grande emozione, perché poi io sono una giovane militante e siccome sono tutto di questo laboratorio, gli iscritti hanno la mia età, sono un po' più giovani, addirittura sono anche più grande, però ricordo che un ragazzo qualche mese dopo il laboratorio mi disse che era stata un'occasione di grande ispirazione per lui e che aveva capito che il giornalismo era la sua passione e che non solo il giornalismo era la sua passione, ma essendo di calabrese voleva tornare in Calabria per un giornalista. Tutti ci scappano dalla Calabria. E lui, insomma, in un contesto milanese aveva sentito l'esigenza di tornarsi a casa sua. Questa mi sembra una parabola interessante, anche per quanto mi riguarda emozionante. Quindi la rete, sì, la possibilità di germare comunque di accendere delle fiamme, che poi diventano quello che ci si augura, diventano professione vera, e quindi si resta sempre in contatto con le persone che sono passate, perché poi stanno è casa. Parte della storia di ciascuno di noi, magari è un'esperienza giovanile, magari è la scelta di restarci sempre dentro, poi i temi si sviluppano e le prospettive di impegno cambiano, però riusciamo sempre a stare fuori e a vedere le cose che ci succedono intorno. Abbiamo raccontate proprio tante, adesso siamo a novembre, quindi penso alle Agropolo, siamo nati con le Agropolo, perché nel 2009 lei è stata uccisa a Milano e il processo è iniziato, non vorrei dire la data sbagliata, ma credo sia 2012, in marzo. Abbiamo seguito tutto il primo grado del processo, abbiamo seguito l'appello, ci siamo intrecciati con i movimenti giovanili che poi sono diventati un consiglio di Libera, siamo andati in Cassazione, abbiamo raccontato la mobilitazione e abbiamo raccontato standoci dentro, cioè quello che appunto diceva lo Stagno, che è una grande verità. Siamo una minoranza, però Bourdieu diceva che la minoranza organizzata riesce anche a scrivere piccole parti di storia, no?
Scusate, un inciso perché i presenti sono, immagino, sensibili al tema, ma non darei alcune cose per scontato, quindi se puoi raccontarci le Agropalo, come sono andate le cose.
Lo faccio molto volentieri perché novembre per me è un mese importante. Le Agropalo è una testimone di giustizia calabrese, originaria di un paese in provincia di Crotone, che è Pompilia Policastro. Lei proviene da una famiglia di 'ndrangheta e Garofalo, e si accompagna nella vita con un uomo, Carlo Bosco, che non è invece un 'ndranghetista ma è contiguo agli ambienti. Si trasferiscono a Milano, nella zona, diciamo, Arco della Pace, Sempione, in particolare Viale Montello, e Carlo Bosco, insieme al fratello e altri sodali, portano avanti una serie di attività legali, traffico di stupefacenti, racket delle case, attività legali classiche. Lea Garofalo nel frattempo diventa madre di Denise Bosco, e diciamo che da un certo punto della sua vita decide di iniziare a collaborare con la giustizia, perché vuole dare un futuro diverso a sua figlia, sì, ma anche perché voleva una vita diversa lei. Cioè, come donna, a un certo punto lei decide che quella vita non la rendeva felice. Diritto alla felicità, una cosa molto, molto semplice, che per noi è un po' frivola, un po' banale, ma lei voleva essere una donna felice, quindi inizia un percorso complicato di collaborazione. Attenzione, lei era testimone, non aveva mai commesso reati in vita sua. Questa cosa ovviamente non sta bene a Carlo Bosco, che nel novembre del 2009 la rapisce, la tortura. Inizialmente sembrava che l'avesse sciolta nell'acido, invece brucia i suoi resti in una zona che è San Fruttuoso, dalle parti di Monza. Il 24 novembre ricorre il suo anniversario e quindi a Milano faremo una serata in suo ricordo. Abbiamo deciso quest'anno di ricordare anche un'altra vittima che si conosce molto meno, ma che è accomunata in un certo senso a Lea, che è Celestino Fava. Accomunata perché? Perché ci sono dei luoghi in comune tra Calabria, anche Celestino Fava è calabrese, ma di Palizzi, che è una località nei pressi di Reggio Calabria, e perché anche Celestino è un ragazzo giovanissimo, peraltro abbiamo facendo i conti, ci siamo accorti che sono coetanei. Cioè lei era con Celestino Fava, nel 2017 compirebbero 43 anni. Accomunati da che cosa? Da quel diritto alla felicità. Celestino era un ragazzo di 20 anni, 22 quando è stato ucciso, che voleva venirsene a Milano, perché il suo sogno era di realizzarsi professionalmente a Milano. È stato ucciso, diciamo, totalmente per errore, perché non era lui la vittima designata, e da quel momento insomma, i suoi sogni sono interrotti, la sua famiglia ha vissuto il lutto pesantemente per molti anni, finché la situazione libera in Calabria non è riuscita a ridare dignità alla sua storia. Quindi noi quest'anno, siccome l'anniversario Celestino ricorre il 29 di novembre, abbiamo deciso di raccontare Lea, raccontare Celestino la stessa sera, per dire semplicemente che la 'Ndrangheta, oltre a essere un'organizzazione criminale che ha proiezioni internazionali, che maneggia miliardi quantificabili di soldi, e anche di fatto un potere che viola sistematicamente il diritto alla felicità delle persone che vivono in un'area di influenza da parte della migranza. Quindi noi ci saremo e racconteremo questo.
Io arrivo subito alla domanda sulla rete. Prima però vorrei dire anche una cosa su questo, sulla garofalo. Io ho la fortuna, anche grazie a Wikimafia, di andare spesso in quelle scuole medio superiori a parlare di questi temi. Da gennaio, tra l'altro, insieme con un collega saremo anche a Como, in molte scuole di Como e della provincia di Como. E spessissimo, soprattutto i ragazzi delle scuole medie, che hanno una spontaneità maggiore, forse più ingenua quasi, arrivano alla domanda: sì, beh, ma che cosa si può fare? E io spesso dico quello che ho appena detto Martina. Cioè, porto l'esempio del processo del omicidio di Garofalo, un processo durante il quale Denise Cosco è chiamata ad una testimonianza difficile, è sola perché sua mamma è stata uccisa, suo padre è la persona che ha ucciso sua madre. La stampa, nella fase forse più importante di quel processo, cioè quella iniziale, sostanzialmente non se ne cura di seguirlo. Se ne cura, sta un po' antimafioso e 20 ragazzi, 20 studentesse liceali che poi diventeranno competitive. Una rete che decide che ad ogni udienza ci saranno 15-20 persone e ad ogni udienza ci sono 15-20 persone, che sicuramente rispetto al lavoro dei giudici poco conta, ma rispetto a quello che ha dovuto fare del discorso, secondo me, conta tanto. E conta tanto anche, è contato tanto, non non solo per Denise, ma anche per gli imputati di quel processo, che trasecolavano quando vedevano delle persone che secondo loro non c'entravano nulla. Questa era la logica. Cioè, quello che è successo appartiene a noi, appartiene alla nostra famiglia. Cosa c'entrate voi? Chi siete voi? Cosa ci fate qua voi? Lo chiedono anche a un agente di polizia penitenziaria a un certo punto, di andare a chiedere a quelle ragazze chi siano e cosa ci fanno là. E quello ci va, secondo me, contravvenendo tra l'altro al buon senso sicuramente, ma secondo me anche al suo dovere. E quindi questo si può fare. Quello è la cosa che cito più spesso quando mi chiedono, quando mi fanno questa domanda dei ragazzi.
Devo correggere?
Sì.
Perché per correttezza storica, il primo grado è iniziato a settembre 2011 e la sentenza di primo grado è nel marzo 2012.
Sì. Non ho già. Ok, tornando invece alla domanda di Duccio. Sono nate tante cose a Milano, sono nate tante cose in Lombardia, sono nate tante cose in Italia, da qualche anno a questa parte, da molti anni a questa parte, e da qualche anno a Milano in maniera particolare, su livelli diversi. C'è stato un livello di attenzione crescente delle istituzioni. Nel 2010 Libera fa la marcia del 21 marzo a Milano, una manifestazione riuscitissima dal punto di vista della partecipazione dei cittadini, bellissima, che riunisce Piazza Duomo, ma le istituzioni non ci sono, non c'è nessuno delle istituzioni locali, non c'è l'arcivescovo, non c'è il sindaco, non c'è il prefetto, non c'è nessuno, il presidente della regione, non c'è nessuno. Oggi le istituzioni ci sono, partecipano, hanno interesse, cercano di attivare dei momenti di formazione al proprio interno, cercano di veicolare dei messaggi come quello che stiamo vivendo anche stasera. Questo è un esempio, questa è un'amministrazione locale che sta dando, sta mettendo un impegno forte su questi temi, perché questa è la dimostrazione. Quindi c'è questo livello dal punto di vista delle istituzioni. C'è un livello di attenzione crescente che, diciamo, si evolve e ricerca nel caso dell'università. L'università italiana, nel paese che ha generato le organizzazioni mafiose delle quali stiamo parlando, non ha ritenuto fino a 10 anni fa di dover studiare questo fenomeno. E, da nessuna parte sostanzialmente, cioè noi abbiamo studiato giustamente, continuiamo a studiare con grande profondità le malattie che ci colpiscono come singoli, ma per lungo tempo non abbiamo ritenuto di dover studiare le malattie che ci colpiscono come società. E lì è cambiato tanto, perché dal corso che vi abbiamo già citato 2 volte, da quel corso di sociologia della criminalità organizzata sono andate tantissime cose. Solo per citare l'Università di Milano, ci sono altre università che hanno terminato anche, e sono anche altri 2 corsi universitari, uno di sociologia e metodi educazionali alla legalità e uno di organizzazioni criminali globali, è nato un corso di perfezionamento post laurea, è nata una summer school, è stato attivato un progetto pionieristico che è l'università itinerante, che andare a studiare i fenomeni nei luoghi dove i fenomeni sono radicati e sono nati. Mi metto sicuramente qualcosa, era un dottorato di ricerca, cross, ovviamente, un centro di ricerca. E, insomma, sono nate tante cose, quindi anche l'università ha cambiato molto. E poi le associazioni, c'è da dire a loro onore, che c'erano già prima in realtà, però sono cresciute tanto, hanno una consapevolezza maggiore per quel che riguarda la necessità di formazione, sicuramente. Quindi è una rete che cresce, che è forte e che ha prodotto dei risultati importanti, che non c'è solo uno per adesso, ma ci siamo.
Ecco, approfitto dell'esperienza di Francesco per ponere questa domanda, cioè rispetto all'attività di Mafia Max, uno dei punti, soprattutto rispetto al discorso che facevi prima, per fornire un impatto attraverso un'applicazione visiva del luogo in cui uno si trova, tra diciamo così, gli elementi più emblematici che spiccano allo sguardo, che emergono nel concetto dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da questo punto di vista dovrebbe lavorare da qualche anno, dal 2011, un'agenzia nazionale a questo dedicata. Al momento ci troviamo in una situazione un po', come dire, particolare, dove l'agenzia nazionale ha un proprio portale, poi ne ha un altro più aperto di pubblicazione e condivisione dei dati. Contemporaneamente c'è un'altra piattaforma che si chiama Confiscati Beni, che ha seguito un suo percorso, poi c'è il vostro percorso. Ecco, in che, cioè, che tipo di, dal tuo punto di vista, se ci puoi tratteggiare un quadro, oggi come vengono censiti, monitorati e illustrati a qualunque cittadino i beni confiscati e sequestrati prima alla criminalità organizzata?
Ma anche su questo cerchiamo di palleggiarci la mattina, perché sicuramente abbiamo, ci sono tante cose da dire, ma su questo è un argomento ampio, nel senso che quello dei beni confiscati è una delle cose che sta facendo fatica di ingranare, ma che sta ingranando anche quella. In che senso sta facendo fatica? Allora, innanzitutto c'è da fare la prima grande macro distinzione, che è quella tra aziende, tra beni immobili e proprietà. E le problematiche maggiori sono sicuramente legate, per quel che riguarda l'agenzia dei beni confiscati e poi i comuni, c'è un grosso problema di tempi, cioè il tempo che passa dal sequestro, la confisca, il passaggio del bene dall'agenzia all'amministrazione comunale e l'assegnazione dell'amministrazione comunale, che diciamo risponde alla legge del 98 della libera sul diritto sociale, è un tempo spesso lungo, nel quale ovviamente i beni si degradano, perché si degradano di loro e non solo di loro, i beni vengono anche danneggiati in maniera anche radicale dagli ex proprietari, diciamo. E quindi questo è il primo dato. Quando succede a un certo punto che finalmente si riesce ad assegnare un bene, bisogna sempre valutare, cioè chi ne risulta assegnatario deve sempre valutare che tipo di intervento c'è da fare su quel bene, perché spesso ci si trova di fronte a delle spese colossali. Quindi questo è il primo dato. E poi c'è invece per quel che riguarda le aziende, il dato principale è che le persone imputano al persone nobile, imputano agli organi deputati, alla confisca, all'amministrazione giudiziaria, il fatto che le aziende falliscano. E spesso però non abbiamo, diciamo, non leggiamo la cosa con la giusta profondità, nel senso che spesso non ci accorgiamo subito che quelle aziende, molte di quelle aziende, stavano sul mercato solo in virtù del fatto che operavano un metodo mafioso, e quindi è chiaro che non sono più in grado di stare sul mercato nel momento in cui devono rientrare in un recinto di illegalità. E questo è un primo problema. Ancora, quando invece le aziende vengono assegnate agli amministratori giudiziari che si sforzano di farle rimanere sul mercato, di non licenziare i lavoratori, di dare un valore al circuito economico dentro al quale si possono inserire quelle aziende, ci sono anche lì degli esempi positivi, molto positivi. Mi viene in mente quello di Gian Nicola Roma, per esempio, magari dopo Martina ne fa un cenno. No, perché vanno in Italia, la fanno per no, ma lo faccio io. Il dottor Giannicolo è un esempio positivo, nel senso che era un albergo nella zona Giannicolo a Roma, che è appartenuto a famiglia di 'Ndrangheta, confiscato nel 2011 mi sembra, e in amministratore di amministrazione giudiziaria. Abbiamo sentito la storia raccontata dalla persona che ha in responsabilità questa azienda durante l'apertura della nostra esperienza di università itinerante ad Ostia. Don Giannicolo oggi è finalmente sul mercato, anzi rappresenta un'eccellenza quasi nel settore turistico a Roma. Quindi gli esempi positivi ci sono. Vorrei solo aggiungere che questo è un dato che forse tutti conosciamo, però sempre bene ricordarlo: la Lombardia ha una quantità di beni confiscati notevolissima, siamo la quinta regione oggi, siamo stati per lungo tempo la quarta, siamo la quinta regione per il numero di beni confiscati. Questo ovviamente dato da una, è anche questo un indice di presenza mafiosa storicizzata, lunga, consolidata, ed è una sfida, ovviamente, è una sfida che ci interpella tutti. Ci sono degli strumenti in campo che sono importanti. Di recente sono state chiamate a raccolta un numero importante di progetti, circa 112 mi sembra che siano pervenuti, dal Comitato Antimafia di Regione Lombardia, il Comitato Tecnico di Regione Lombardia, in detto questo festival sulle idee, cioè chiediamo ai cittadini come potremmo riutilizzare questi beni, cosa ne farebbero loro, che cosa si può mettere dentro per rispondere sempre alla finalità del diritto sociale. Sono trattati tantissimi progetti, molti dei quali hanno avuto una considerazione notevole, perché erano lungimiranti, erano robusti, rispondevano alle esigenze del territorio nel quale si trovava quel bene. Quindi è una sfida che siamo sicuramente chiamati ad affrontare con maggior convinzione di causa tutti, e che sicuramente aumenterà di quantomeno per dimensione quantitativa nei prossimi anni. Cioè, l'Agenzia dei beni confiscati ci dice che i loro studi sulla quantità dei beni confiscati che l'autorità giudiziaria porterà, la riduzione, la confisca nei prossimi anni aumenterà in percentuale dei principi.
Ma non è proprio il mio campo, è un campo difficilissimo con i beni confiscati, perciò dirò poco per non dire male. Le premesse che ha fatto Francesco sono chiaramente condivise. Gli studiosi che si occupano direttamente di beni confiscati parlano sempre il problema dell'agenzia in quanto organizzazione che funziona male, c'è un problema di organico, no? Poche persone che devono smaltire procedimenti complessi, perché poi un bene confiscato non è soltanto la casa confiscata, ci sono le particelle catastali, magari sono tantissime, quindi per ogni bene confiscato magari si aprono 2, 3, 4, 5 procedimenti che dovrebbero proseguire in parallelo, ma se il personale preposto non c'è, diventa complicato. Ora c'è questa nuova piattaforma, no, che è Open Regio, che dovrebbe facilitare la consultazione dei dati, dovrebbe essere una piattaforma più dettagliata. I comuni, peraltro non è neanche chiaro se i comuni abbiano o non abbiano l'obbligo di darsi un regolamento sulla gestione e l'assegnazione dei beni confiscati, chiaramente devono assegnare tramite bando, ma non è chiaro come effettivamente i comuni si devono regolare in questo, se non che devono però pubblicare l'elenco dei beni confiscati presenti sul territorio. Alcuni comuni lo fanno con scrupolo, altri magari indicano l'elenco dei beni ma non sono stati poi anche assegnati, ma non indicano magari il tipo di assegnazione, quindi di fatto magari noi non sappiamo in quel bene cosa effettivamente si fa, chi l'ha preso in gestione, e questo in una un lavoro di ricostruzione sul territorio, di analisi del contesto, chiaramente è un fattore problematico. Noi come Cross abbiamo fatto un policy paper per la regione Lombardia, sui beni confiscati in Lombardia, non me ne sono occupata direttamente io, ma questo ve lo so dire con certezza, molti dei gestori di beni confiscati via definitiva e assegnati a realtà prevalentemente del terzo settore, quindi quasi nessuna una vocazione economica rilevante, pochi avevano consapevolezza di dove si trovassero, cioè che fosse un bene confiscato sì, va bene, ma che cosa poi volesse dire effettivamente in termini anche di senso civico e di missione civile stare in un bene confiscato, che storia avesse quel bene, con la consapevolezza è molto bassa, quindi luoghi che potrebbero diventare luoghi di memoria e luoghi anche di presidi, no? Presidi di legalità sui territori, si vedono un po' svuotati di questa possibilità, perché i gestori vivono l'assegnazione in modo un po' burocratico. Ho compilato le carte, me l'hanno dato, ci faccio la mia cosa e mi dimentico la storia. C'è un processo di rimozione che avviene anche sugli edifici e che ci impoverisce. Poi c'è appunto il fatto anche che sono pochi beni confiscati che invece vengono riconvertiti con finalità economiche. Questo potrebbe essere una possibilità di rilancio economico per i nostri territori che non viene sfruttata appieno. Noi abbiamo pochi casi di riposi, penso a uno che è stata la ex pizzeria Wall Street di Lecco, che insomma Lucio conosce molto bene, che era la pizzeria Fiore, oppure penso nel territorio milanese alla Tela, a Estalpina, che invece vive in pieno questa sua identità di essere bene confiscato, e quindi fa tutta l'informazione con i ragazzi, animazione culturale in senso ampio, poi fa cibo di qualità, insomma, in un contesto che è ancora pesantemente inquinato, perché tutti i locali intorno, cioè dall'altro lato della Saronnese, ci sono ancora tutti i locali di proprietà dell'ex proprietario del Renove, no? Si chiamava quel fiore. Quindi c'è anche un lavoro da fare con i gestori, no? I beni confiscati. Però la ricerca sui beni confiscati è un campo complicatissimo, mi crea profonde resistenze che non è il mio.
Se posso solo aggiungere una cosa sui problemi di organico dell'agenzia, che non sono solo quantitativi, sono anche qualitativi, nel senso che l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non può prendere delle persone sulla base di criteri di competenza specifica su questo tema. Cioè vanno a lavorare all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati dei funzionari del Ministero degli Interni, che magari un giorno prima hanno fatto tanto e si vanno lì perché lì c'è da coprire un buco, e quindi c'è anche questo ordine di problemi.
Sì, anche se è grandissima conquista grazie al codice antimafia che è stato pubblicato in Gazzetta inizio novembre, potrà guidare l'agenzia anche un non prefetto, perché sarà una piccola conquista con tutto rispetto per i prefetti, eccetera, eccetera, però ecco, una piccola conquista anche da quel versante, ricordo a proposito della permeabilità di queste strutture da parte di chi magari si occupa direttamente della materia.